Mondo Salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Buona domenica, passate a casa ad aspettare, tanto il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo.
Ma buona domenica, ma che cosa rende speciale la vostra domenica oltre alla vostra Nico? Eh? Dai che sto scherzando, però se intanto volete scriverci, i nostri social sono a vostra disposizione e soprattutto oggi a nostra disposizione torna a trovarci il nostro medico quasi cuoco, il dottor Stefano Erzegovesi, nutrizionista e psichiatra, in realtà prof, ma per noi è il nostro medico quasi cuoco. Benvenuto, buona domenica.
Grazie Nico, buona domenica a tutti.
Cosa rende speciale la sua domenica?
Tante cose. La domenica vuol dire innanzitutto maggiore vicinanza con gli affetti e quindi credo che sia un aspetto che noi, di cui noi parliamo spesso, ma che vale la pena ogni volta dire. La vicinanza emotiva e la vicinanza nella comunicazione è a tutti gli effetti una medicina per il corpo e per la mente, perché è chiaro che la mente è un attimo pensare sì, però se io sono vicino alle persone care sto meglio, mi sento meglio di umore, sto meglio anche di salute.
Certo.
Sta meglio il mio cuore, il pavimento delle mie arterie, quindi l'endotelio arterioso, se io sono con buona compagnia, quindi compagnia empatica in cui mi metto nei panni dell'altro e l'altro si mette nei panni miei, il pavimento delle mie arterie rimane più tirato a lucido, come se ci fosse una bella cera,
sì,
di quelle
quando si passava la lucidatrice,
che si scivola proprio più. Come e quindi le placche non hanno vita facile, e quindi già questo deve essere un buon motivo per coltivare le relazioni con le nostre radici, come capita a me con la mia famiglia, ma con le nostre radici può essere anche il ricordo di persone che non ci sono più, che spesso è collegato ai giorni di festa. Che vuol dire però contemporaneamente, dedichiamo la domenica, secondo me un paio d'ore della domenica è il tempo ideale per mettersi a preparare, magari non solo per la domenica,
sì,
ma anche del buon cibo per il resto della settimana, delle basi semilavorate per tutta la settimana.
Abbiamo detto buona compagnia, abbiamo detto salute, abbiamo detto benessere, abbiamo detto convivialità, e quindi noi ci sediamo a pranzo insieme a tavola e oggi nella nostra chiacchierata cerchiamo di andare ad analizzare, a scoprire quelli che sono gli ingredienti che trasformano un pranzo in un pranzo speciale, in un'occasione davvero di benessere. Oltre a quello che mangiamo, anche con chi stiamo è importante, e come ci relazioniamo con gli altri, ci sono dei piccolissimi dettagli, delle attenzioni, delle sfumature, a volte dei profumi che trasformano proprio il momento del pasto. Adesso noi parliamo del momento del pasto della domenica, ma in realtà quello che vorremmo fare oggi insieme al nostro prof e ai tanti amici che interverranno è cercare di capire come possiamo davvero trasformare le occasioni in cui ci riuniamo a tavola con i nostri colleghi, con gli amici, con la nostra famiglia, che diventino davvero degli integratori di buon umore, serenità, mi spingo, felicità e soprattutto, in una parola, salute. Intanto io sento già il profumino, quel profumino che ti fa venire l'acquolina in bocca.
Certo, l'acquolino vuol dire, ricordiamoci sempre che il nostro naso passa direttamente collegato al nostro cervello senza bisogno di passaggi intermedi, quindi è veramente una connessione che può muovere ricordi ed emozioni in maniera molto rapida, ma molto anche selettiva, molto precisa. E quindi da questo punto di vista la prima cosa da considerare è: facciamo in modo di coltivare il nostro olfatto. L'olfatto, ormai siamo in un mondo fondamentalmente visivo e un pochino uditivo,
sì.
Invece l'olfatto, che serviva tantissimo ai nostri antenati, che oggi potremmo dire non serve a nulla, in realtà quando riguarda la salute della nostra alimentazione l'olfatto è un senso fondamentale, perché non è solo un senso che ci può ispirare la piacevolezza o ci può ispirare un bel ricordo. L'olfatto è a tutti gli effetti un senso che ha a che fare con l'attivazione di tutta una serie di cascate, ad esempio enzimatiche. L'acquolina in bocca è il segno che l'olfatto va ad attivare una sensazione di essere pronti a digerire bene quello che
mangiamo.
Infatti
c'è più saliva.
C'è più saliva.
L'acquolina sarebbe una aumentata salivazione.
Già a parlarne mi viene adesso. Perché...
È vero, perché non vero.
Perché anche il ricordo di, quindi adesso non abbiamo profumi immediati, ma anche il ricordo di qualche profumo, a me veniva in mente il ragù che sobbolle in pentola, chiaramente poi il nostro cervello è pronto a collegarsi a questi ricordi, a farci dire bene, ma adesso mangiamo, perché a questo punto l'acquolina arriva.
Ecco, è quel profumo che avverti quando magari passi davanti a un forno, a una panetteria, e dici dai entro, e senti quel bel profumo, quel buon, e viene da dire bello anche, quel buon profumo di pane, entri e un pezzetto di focaccia te la mangi.
E beh, quello è il profumo del pane uscito dal forno, è un po' il profumo della mamma, perché alla fine richiama quel
quindi
tipo
tutto,
di...
Tutto torna poi alla mamma, diteci che profumo c'è in questo momento in casa vostra, magari i fuochi sono spenti, non c'è profumo, ma quale profumo ricordate, quale profumo vi fa venire l'acquolina in bocca e a che cibo l'associate? Perché ritorniamo, è un cibo del cuore. Perché un cibo del cuore? Perché ci è stato offerto e l'abbiamo condiviso con persone che ci stanno a cuore. Dottore Zegovesi, è così.
Sì, il cuore, ricordiamoci che al di là di fare muovere il sangue, è un privilegiatissimo alleato del nostro cervello e delle nostre emozioni, perché quello che lega il cuore al cervello, esattamente come quello che lega l'intestino al cervello, sono vie preferenziali. E quindi ricordiamoci che un cuore che batte è importante che batta bene. Ricordiamoci questo indicatore che è la variabilità di frequenza cardiaca, che è un indicatore per cui quando il nostro cuore si emoziona bene è un cuore che non ha un battito sempre, come capita quando siamo stressati, un po' più alto di quello che dovrebbe essere, e sempre fisso su questo un po' più alto, ma è un cuore che cambia
pum 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 pum
pum pum e poi tranquillo
pum 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 pum
e poi
intanto pum pum pum, adesso diamo la linea pum 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 e un po' tranquillo, andiamo.
Obiettivo salute in tavola.
Da piccole cose. Da piccole cose.
Piccoli dettagli che trasformano un pranzo davvero in una ricarica di benessere fisico ed emotivo. E ne stiamo parlando con il professor Stefano Arzegovesi, che è di qua di casa, con cui pranziamo spesso la domenica, è un amico ormai. Come tutti gli amici, è quell'ingrediente che trasforma magari un pranzo, anche fatto alla veloce, come si dice, in una cosa, dice: sai, abbiamo mangiato una cosa insieme, siamo stati così bene. Si dice così.
Sì.
Anche non occorre, adesso noi tante volte parliamo dei piatti che ci fanno ricordare i momenti belli, e sono sempre piatti che richiedono cotture lenti, preparazioni. A volte si mangia proprio pane e pomodoro, per dire. Però
basico.
Se la compagnia è buona, perché mangiare insieme e con persone con cui stare insieme, stiamo bene insieme, fa la differenza. Ne stavamo proprio a livello anche proprio del nostro cuore.
È proprio di ingrediente, possiamo chiamarlo a tutti gli effetti un ingrediente di un pasto felice.
Ci sono tante ricerche infatti che dimostrano, ma adesso non abbiamo bisogno delle ricerche, che fa la differenza mangiare soli o mangiare in compagnia, se in buona compagnia, a livello proprio anche di ormoni, vero?
Di ormoni della sazietà, quindi noi siamo più sazi se mangiamo in compagnia di persone che amano mangiare bene, quindi non persone che hanno problemi di difficoltà a controllare la fame, e sicuramente mangiamo più sano se mangiamo in compagnia, perché facilmente quella che è la componente, diciamo tra virgolette, più drogante di certi cibi, che è quella che ci dà l'immediato conforto, se noi siamo in compagnia, diciamo quell'abbraccio un po' falso che ci può dare un eccesso di cibo processato, di cibo molto raffinato, in realtà abbiamo un abbraccio vero che è legato al fatto che siamo insieme agli altri.
E noi diamo un abbraccio a un altro amico della nostra trasmissione, il dottor Francesco Aquilar, psicologo psicoterapeuta Napoli, docente di psicoterapia cognitiva presso la scuola di specializzazione CRP di Roma. Bentornato.
Grazie dell'invito, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Abbiamo chiesto alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando che cosa rende speciale la loro domenica, che cosa rende speciale il pranzo, non solo della domenica ma anche un pranzo durante la settimana, quello in cui ci si alza da tavola e si dice: sai che ti dico, che è stato bello. Naturalmente giro la domanda anche a lei, invitando gli amici e le amiche a continuare a scriverci sui social, perché oggi la puntata vuole proprio cercare di raccontarci, condividere quali sono gli ingredienti, i dettagli, le attenzioni, le sfumature che possono a pranzo trasformare un pranzo normale in un pranzo che ci fa bene. Dottor Aquilar.
Beh, è una esperienza nella quale la condizione principale è la cooperazione paritaria, cioè il fatto di stare bene insieme scambiando cose ed evitando, se fosse possibile, conflitti o di prendere troppo la scena. Quindi in qualche modo possiamo stare rilassati, o almeno questo è il suggerimento che sembra derivare da tante ricerche di psicologia sociale, possiamo stare rilassati, diciamo, per il 75%. Il 25% dobbiamo essere vigilanti.
Ecco.
Vigilanti in termini metacognitivi sul decentramento, cioè metterci nei panni di ciascuno dei commensali e guardare che tutti abbiano uno spazio per poter parlare, che tutti abbiano uno spazio per poter intervenire e lavorare continuamente su un'interazione piacevole senza accettare sfide implicite o comportamenti leggermente aggressivi che a volte potrebbero nascondersi dietro una frase. Quindi 75% possiamo essere rilassati, 25% se vogliamo godercela e farla godere alle persone care, essere vigilanti perché tutto fluisca in maniera morbida.
Perché basta poco, basta poco perché a tavola si accenda una discussione, specie in famiglia. Allora, dottor Aquilar, ci aiuta a individuare quelli che possono essere gli inciampi, magari quelle parole che non andrebbero utilizzate oppure che potrebbero salvare, portare l'attenzione, sviare l'attenzione da da un possibile litigio, dall'accendersi di una discussione?
Sì, al primo posto. L'umorismo su se stessi al primo posto. Se riusciamo a dire qualcosa dove prendiamo in giro noi stessi, questo può stemperare la tensione. Può sembrare una manovra banale, ma in realtà molto funzionale. E la seconda è neutralizzare le spinte aggressive. E se c'è un narcisista a tavola, cioè qualcuno che vuole raccontare necessariamente le sue strepitose gesta, lodarlo in modo da ridimensionare. Se io lo lodo, questo mi consente di ridimensionare le tensioni. E anche se ci fosse qualcuno particolarmente arrabbiato per qualche motivo, quel nostro 25% di vigilanza può aiutarci a legittimare la rabbia di questa persona dichiarandolo e poi provare a ridimensionarla, a farla un po' più piccola e con un complimento. E il complimento ha un grande potere di condizionamento positivo del comportamento altrui. La persona si tranquillizza e non diventa più né troppo narcisista né troppo aggressivo, che sono le due cose che potrebbero ostacolare la convivialità.
Ecco, a ostacolare la convivialità a volte c'è una tavola che è così abitata da persone molto diverse. Pensiamo all'adolescente, e qua vado dal dottore Zegovesi, che magari non ha voglia di stare a tavola perché diventano un po' come i bambini, si alzano veloce, insieme al nonno che racconta magari le cose che ha fatto quando era giovane, che magari i ragazzi hanno già sentito tante volte. Per dire, ci sono poi i problemi. Gli adolescenti sono dei convitati abbastanza complicati. Ecco, sentiamo i due suggerimenti, perché il dottor Arzegovesi utilizza anche il momento del pasto per bilanciare e intervenire su sulla relazione anche con il cibo. Il dottor Aquilar ci impresta il suo occhio da psicoterapeuta. Andiamo a individuare quelli che possono essere i problemi.
Sì, prima cosa che io consiglio per un adolescente, proprio nel momento in cui il suo cervello è tutta una potatura di un cespuglio che diventa un albero, quindi è un momento di grandissima crescita delle sue connessioni cerebrali, dobbiamo allenargli l'attenzione consapevole, quindi senza nessun intento militare, ma con grande decisione, non ci devono essere in alcun modo interferenze sull'attenzione a tavola.
Sì.
Quindi via tutti gli schermi.
Sì.
Io consiglio anche la televisione, salvo che ci siano cose molto importanti, spenta. L'altra cosa che a me colpisce moltissimo quando vedo i documentari dove mangiano nelle zone blu, nelle zone più del pianeta dove c'è grande longevità e grande salute, è il silenzio. Quindi questa cosa che a tavola si debba parlare tanto e scambiare tante parole. Consideriamo che le parole sono un po' come il cibo, cioè è giusto che ce ne siano.
Ma non troppo.
Ma non troppe, perché troppo cibo sappiamo che non fa bene, esattamente come troppo
ecco,
poco.
Ecco, l'importante è che siano di qualità.
Qualità nelle parole, e il silenzio di qualità significa che per un adolescente sentire la vicinanza dei grandi, ma sentire che è una vicinanza non verbosa e non giudicante, già solo quello può fare benissimo a un adolescente.
Dottor Aquilar, che cosa ci aggiunge in queste tavole in cui mettiamo insieme persone che magari sono tra loro molto diverse, hanno interessi diversi, storie diverse, anni diversi?
Intanto al primo posto di cercare di proporre nella conversazione un argomento che possa essere trasversalmente interessante e non conflittuale. Perché appunto quel 25% di attenzione vigile che raccomandavo aiuta a poter scegliere un argomento che colleghi tutte le persone senza che nessuno possa prendere troppo spazio. Se non si riesce a farlo, si può provare appunto a fare delle domande a qualcuno. Lei faceva l'esempio del nonno che vuole raccontare delle cose molto lunghe, benissimo, e si possono riportare per esempio il nonno a chiedere un episodio di quando aveva l'età dell'adolescente. Il punto è trovare una rete di comunicazione su argomenti comuni.
Certo.
E con un po' di attenzione, quello che vuole, diciamo, migliorare l'atmosfera anche del proprio pranzo, non è soltanto per motivi altruistici, ma anche perché così il pranzo di ciascuno sarà migliore.
Bravo.
Ecco, stemperiamo la tensione trovando una cosa in comune. Sembra difficilissimo, ma non è così difficile, perché il nonno ha avuto l'età dell'adolescente e possiamo chiedere al nonno una cosa sull'età dell'adolescente. L'adolescente vede il nonno come qualcuno di lontano e invece è stato adolescente anche lui. E quindi in questo modo, trovando un argomento comune, che richiede un po' di allenamento, ma si può fare, si abbassano le tensioni e ci si diverte e si ride insieme. E a questo punto anche con l'adolescente possiamo farlo, soprattutto se quello adulto usa autoironia. E
sì,
quindi a sto punto abbassa la tensione.
Il gioco è fatto, la ricetta è perfetta. Dottor Aquilar, io la ringrazio e aggiungerei sempre complimenti a chi ha cucinato, e noi tra poco cucineremo, perché ci sono anche delle piccolissime cose che possiamo aggiungere e abbinare che possono trasformare una ricetta normale, quotidiana, in qualcosa di speciale. Dottor Aquilar, lei però
certo,
non mi ha detto
riconoscenza e gratitudine
ecco, ma lei non mi ha detto
riconoscenza e gratitudine sono le emozioni, prego.
Lei non mi ha detto che cosa rende speciale la sua domenica e qual è la ricetta che la lega in qualche modo ad un ricordo piacevole, quella che al sol pensare, al sol pensiero le fa venire la colina in bocca, le fa battere il cuore.
Il ricordo piacevole come cibo è la matriciana.
Eccolo.
Perché mi ricorda quando ero studente a Roma ed era una festa andare a mangiare la matriciana insieme ad altri compagni. E la piacevolezza dell'atmosfera domenicale è la famiglia, lo scambio di emozioni, di ricordi e di esperienze che sono accadute durante la settimana con tutti i familiari, quindi è abbastanza tranquillo.
E poi con il dottor Aquilar a tavola non si litiga mai, perché lui è attento a quel 25%, è un maestro. Dottor Aquilar, dovremmo invitarlo a pranzo sempre a casa nostra. Arriva il dottor Aquilar.
Vabbè,
grazie, alla prossima, buona
grazie
domenica.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi facciamo una piccola pausa, voi restate lì e a tra poco, noi torniamo. Veloci, veloci.
Obiettivo salute in tavola.
Allora, abbiamo capito che dobbiamo circondarci di persone carine, simpatiche, con cui abbiamo un bel rapporto o con cui vogliamo costruire un buon rapporto. Questo è uno dei segreti per trasformare un pranzo, al di là di quello che mangiamo, in un'occasione davvero molto ricca, ecco, anche dal punto di vista emotivo, e quindi trasformarla in un'occasione di benessere. A volte basta poco, ne stiamo parlando con il dottor Erzegovesi, abbiamo parlato dell'acquolina in bocca che già ci dice che siamo pronti.
Anticipa il gusto buono, il profumo buono, e in qualche modo dicevamo, ricordiamoci che gusto, profumo e consistenza sono simili all'abbraccio da un punto di vista sensoriale per il nostro cervello, quindi a tutti gli effetti un contatto.
Non trascuriamolo. Ecco. Poi abbiamo parlato di convivialità e commensalità, perché stare insieme a delle persone che ci piacciono o di cui abbiamo o che abbiamo il piacere di conoscere può davvero fare la differenza. Attenzione, come suggeriva il dottor Aquila, a quel 25% in cui noi dobbiamo essere un po' vigili. E questo ci riporta al fatto che noi, ciascuno di noi, ha una responsabilità anche a tavola sulla conduzione, ecco, di questo momento. Ma noi vogliamo anche mangiare qualcosa, perché se no siamo qua che parliamo. E anche in cucina, dottor Erzegovesi, come lei ci ha insegnato più volte, ci sono delle aggiunte, delle sostituzioni, degli abbinamenti che magari non si vedono, si percepiscono, no? Si percepisce magari un sapore, un gusto piacevole, ma fanno davvero la differenza, magari per il nostro cuore, per il cervello, per l'assimilazione, per il nostro metabolismo, per il piacere. Ne ricordiamo qualcuno? Ecco, andiamo a sperimentare?
Questo è importantissimo. L'apparente aggiunta che quasi non ci si accorge, pensiamo ad esempio a mettere un cucchiaio da minestra di aceto quando finiamo di mantecare il risotto, quindi quando almeno una porzione per quattro persone, che vuol dire quasi niente da un punto di vista del sapore, del profumo. Cosa succede quando l'aceto, in quel caso un aceto bianco che così non è troppo invasivo, un aceto di mele, fa all'interno di un risotto? Da un lato lascia quella punta di acidità che crea un contrasto perfetto rispetto a quello che può essere il rischio di un piatto domenicale troppo ricco, quindi sì, troppo corposo, troppo grasso. L'acidità ravvive e pulisce a livello proprio di quello che è il funzionamento del nostro sistema gustativo, delle nostre papille, pulisce, e quindi ci dà una freschezza e una vivacità che comunque ci invoglia a mangiare.
Ecco, le papille vanno pulite.
Le papille bisogna pulirle come noi puliamo il pavimento di casa o come il pavimento delle nostre arterie. Hanno bisogno di uno stimolo costantemente rinnovato, che è la cosa che ci capita se noi mangiamo invece cibi troppo intensi. Pensiamo, non so, a un cibo troppo sapido, una patatina, un cibo troppo dolce, come una merendina. Facilmente è un tipo di gusto che, occupando sempre troppo spazio in maniera persistente sulle nostre papille, le nostre papille si annoiano, sì, e quindi facilmente il messaggio che ci danno le nostre papille annoiate è esagera con le quantità, per cui se tu mangi una patatina mangiane 4, mangiane 8, perché sennò io mi annoio e non ti trasmetto più piacere.
Ecco, lanciamo quindi una campagna a favore delle
papille, prendiamoci cura delle nostre papille gustative.
Quindi vanno fatte lavorare, ma poi pulite.
In generale il nostro sistema sensoriale, tutto il nostro sistema sensoriale, ha bisogno di sentire le differenze, un po' come se noi stiamo in un ambiente con la musica altissima. Dopo un po' non ci accorgiamo più che la musica è alta, ma questo ci fa male. Nello stesso modo, una papilla gustativa iperstimolata a un certo punto ci dà un messaggio che è: sono stufa, non ti trasmetto più niente. Allora noi, sbagliando, carichiamo di zucchero, carichiamo di sale, carichiamo di grasso. No, puliamola. L'acidità è uno splendido modo, pensiamo in tutte le tradizioni, dalla Mediterranea, ma tutte le cucine sane, c'è sempre una componente di acidità nel pasto, che può essere l'aceto, che può essere il succo di limone, che può essere il pomodoro fresco, e in ogni caso ci dà una sensazione di maggior piacere, perché poi a questo punto una papilla pulita è pronta a ricevere il sapore della mantecatura.
Sono un po' come noi, no? Come le persone.
Ah, sì?
Hanno interessi diversi, vogliono sperimentare cose differenti.
Se no si annoiano, sempre ecco. Lo stesso gusto, e per questo, quanto intenso, le annoia.
Al di là della papilla annoiata, ecco, questo è un elemento che noi dobbiamo tenere in considerazione quando prepariamo un pranzo, una sequenza di piatti.
È importantissimo, facciamo sempre in modo che ci sia come un orchestrale, non sì. Può pensare di mettere una musica dove ci sono tutti i violini a palla o tutti i fiati fortissimi, deve sempre creare un cambiamento a livello di stimoli, e quindi può voler dire il cremoso, il croccante, il salato, l'acido.
Altri suggerimenti, dottore Rzegovesi, sempre con questo gioco che stiamo facendo, cose che non vediamo ma che possiamo, che dobbiamo conoscere, perché possono davvero fare la differenza, e sia a tavola, sia nella composizione del menù, sia nelle scelte degli alimenti.
Ecco, un'altra cosa che è cruciale è la nostra consistenza. Proprio accanto alle papille noi abbiamo un'enorme popolazione che è un sistema sensoriale legato al senso del tatto. Noi abbiamo una concentrazione di stimoli tattili in bocca che non abbiamo idea, forse ancora più che nelle mani, e quindi pensiamo a quanto oggi questa cosa ci serva poco, ma quanto i nostri antenati probabilmente era cruciale, perché un alimento sicuro per i nostri antenati poteva essere capito solo mettendolo in bocca. Non c'era la sicurezza alimentare di oggi. Quindi tutto questo sistema tattile che noi ci ritroviamo in maniera così ridondante va usato. La consistenza, quindi noi alleniamo la nostra consistenza, pensiamo alla banalità di un minestrone che ha dentro i pezzi.
Sì.
Il nostro sistema tattile, quando sente due consistenze diverse, il liquido del brodo e i pezzi della verdura, si insospettisce, dice ci potrebbero essere dei corpi estranei, potrebbe essere una cosa che mi fa male.
E questa è la ragione per cui molte persone preferiscono il passato di verdura.
Infatti,
al posto del minestrone.
Perfettamente, frullo.
Io sono invece nell'altro, a me piace a pezzi.
Il pezzo, se ho un palato educato, sento il profumo e il sapore del pezzo molto meglio.
Le papilline della... No, quelle sono il sistema sensoriale,
le nostre,
il tatto della bocca.
Le nostre mani, le mille mani che abbiamo in bocca. Ma cos'è la cosa interessante? Che per cambiare consistenza, oltre che frullare, che è sicuramente una cosa, dove però giustamente l'amico dice sì, però poi i sapori delle singole verdure che a me piacciono, se frullo non li distingo più. Ma noi possiamo fare una cosa, aggiungiamo al brodo qualcosa che ispessisca, che può essere un cucchiaino di amido di mais stemperato nell'acqua, un cucchiaino di kudzu.
A freddo
o
a caldo?
Acqua fredda, cucchiaino di amido, metto nel brodo, mescolando subito perché sennò fa quei grumi brutti, sì, brutti, gelatinosi. Diventa una consistenza minimamente più spessa. Quando noi mangiamo, il nostro sistema tattile dice: bah, qui
tutto tranquillo.
Pericolo di corpi estranei non ce n'è. Quella cremosità comunque è un altro abbraccio che il nostro sistema tattile apprezza molto, lo considera un segnale di un cibo che nutra bene, senza appunto spigolosità. Di fatto non abbiamo aggiunto nulla, ma la piacevolezza e la sazietà, perché ricordiamoci poi che un pasto sano deve essere un pasto che ci sazia bene anche senza essere troppo carico di sostanza, anche la sazietà migliorerà.
Quindi acidità, consistenza, quindi aggiungere anche magari alle insalate la croccantezza, no?
Ecco, anche in quel caso alterniamo, ricordiamoci, abbiamo detto il nostro sistema sensoriale ama le differenze, quindi una cosa liscia, una cosa cremosa, tipo una salsina magari con un po' di crema di mandorle con l'acqua, e una cosa croccante, della frutta a guscio, della frutta disidratata, delle briciole di pane appena tostato. Mettiamole nelle nostre insalate.
Quale altra aggiunta o abbinamento possiamo fare per trasformare un piatto di tutti i giorni in qualche cosa che ci dà qualcosa in più?
E qui c'è il mondo, perché è proprio un mondo delle erbe e delle spezie. Noi pensiamo come una basica e semplicissima salsa di pomodoro può diventare un altro piatto nel momento in cui noi aggiungiamo dal basilico al timo, alla maggiorana, alle erbe di Provenza o qualsiasi altra miscela che ci, o il peperoncino se andiamo più sulle spezie, o il pepe nero se andiamo ugualmente sulle spezie. In quel caso noi facciamo un'operazione che a tutti gli effetti è un'operazione medicinale. Quindi noi aggiungiamo a un prodotto che ci piace qualcosa che lo rende ancora più piacevole. Ricordiamoci sempre, come dicevamo prima, per l'acidità è la dose che fa il veleno, nel senso basta niente quando lavoriamo con l'acidità o con le erbe, con le spezie, per creare qualcosa che poi sa troppo
sì,
di erbe,
certo,
di spezie.
Che copre poi il sapore dell'alimento base. Ecco.
Se io mangio una salsa di pomodoro che
sa
a quel punto
tutto di origano,
sa di timo, di origano,
non è più la salsa di pomodoro.
Non
certo.
È buona. E quindi la giusta dose, attenzione, e poi dopo solo piacere, solo salute, perché lì parliamo di una bomba antiossidante che aggiungiamo a una salsa di pomodoro.
Anche la temperatura cambia.
La temperatura è un altro...
Caldo, freddo, tiepido, sembra lo stesso piatto, pensiamo a una... abbiamo parlato della salsa di pomodoro, la pasta calda, spaghetti conditi e saltati, lasciati lì o freddi, è tutto diverso, cambia solo la temperatura, ma in realtà cambiano molte cose nel nostro organismo.
Certo, la temperatura già... ci fa cambiare la sensazione del sapore e della consistenza. Il mio consiglio è, ad esempio, se assaggiate se è giusta di sale un qualsiasi piatto, anche solo quando assaggiate la pasta, non assaggiate la bollente, perché il bollente non vi permette di percepire la reale salinità, ma ve la abbassa e quindi rischiate di salare troppo una cosa che non lo merita. Bellissimo raffreddare, perché raffreddando, quindi mangiando a temperatura ambiente o meglio ancora temperatura di frigo e poi riscaldata per essere mangiata, anche in questo caso, come dicevamo con l'aceto, così come con l'aceto l'amido cristallizza, anche con il calo di temperatura l'amido cristallizza. L'amido cristallizzato, non tutto, un 10%, sì, diventa resistente e quindi noi non lo digeriamo. E sono calorie risparmiate, ma i nostri amici di imbasto, cioè i nostri amici batteri intestinali,
fanno festa,
ma sguazzano nell'amido resistente.
Noi ci fermiamo un attimo, perché a proposito di festa, la domenica è anche un'occasione per preparare la tavola a festa. Il Galateo ci dà dei suggerimenti e ce li dà, a conoscerlo bene, proprio per aiutarci a vivere il momento del pasto condiviso con i nostri familiari nel modo migliore. A tra poco.
Almeno 15 tra minerali e metalli diversi solo per realizzare uno smartphone.
E saranno almeno 200 i chili per costruire la batteria e le parti elettroniche di un'auto elettrica, per non parlare della carrozzeria.
E poi il cibo che ci arriva in tavola, i vestiti che indossiamo, i nostri mobili, le case nelle quali viviamo.
Tutto ruota intorno a una fitta rete di scambio di materie prime. Sono Sissi Bellomo.
Sono Simone Spezia.
Sono Maurizio Melis.
Torna a Materia, il podcast di Radio 24 e del Sole 24 Ore, dedicato a questa rete. Vi accompagneremo alla scoperta delle materie prime che muovono il mondo sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
Obiettivo salute in tavola.
Papillucce, è arrivato il momento. Insieme al dottor Stefano Erzegovesi abbiamo, dopo la campagna per la zucchina, si ricorda?
Beh, la zucchina, sì, rispettiamo la zucchina.
Rispettiamo la zucchina, adesso ne lanciamo un'altra sulla papilla.
Sì, la papilla gustativa va curata come una persona cara.
Come una persona cara. E allora, proprio con le persone care, probabilmente saremo a pranzo oggi e comunque nella nostra quotidianità. La sera, per tradizione, anche se gli esperti ci dicono che il pranzo serale dovrebbe essere più leggero, dottor Zegovesi, poi alla fine la famiglia si riunisce la sera e diventa quello un po' il pasto più importante, sì, anche a livello di... no, di composizione.
Famiglie che con genitori che lavorano, praticamente impossibile pensare a un pranzo.
E quindi...
Però la domenica invece può essere l'occasione
invece
del pranzo.
Ed è anche l'occasione per sedersi ad una tavola bella, curata con attenzione, perché anche l'occhio vuole la sua parte, abbiamo visto, no? E anche secondo me la papilla è più contenta.
Anche l'occhio, quindi prendiamoci cura anche della pupilla, non solo della papilla.
Papilla e pupilla. Diamo il benvenuto a Elisa Motterle, che è formatrice in ambito di Galateo. Benvenuta.
Buongiorno.
Si chiederà.
Buongiorno Nicoletta e buongiorno al dottor Erzegovesi.
Si chiederà, ma dove sono finita con papilla e pupilla? No,
invece
ci stiamo.
Sono molto d'accordo su tante cose che si sono dette fino a qui.
Noi siamo molto contenti, la invitiamo a pranzo con grande piacere, perché con lei vogliamo capire come e in che modo il galateo, che viene vissuto soprattutto come un insieme di regole rigide che ci impongono magari di stare a tavola tutti un po' ingessati, è in realtà, credo, pensato per nutrire quella convivialità e quella commensalità di cui oggi abbiamo parlato. E ci può dare qualche indicazione proprio in quest'ottica?
Certo, molto volentieri. Grazie di aver sottolineato, Nicoletta, proprio questo, che il galateo viene vissuto male anche perché viene un po' comunicato così, penso a libri, cioè si pensa un po' alla signorina Rottermeier, invece no, il galateo nel suo senso più autentico è qualcosa che ci serve per rispettare noi stessi, rispettare gli altri, e quindi diciamo che è una cassetta degli attrezzi che ci può servire. E attenzione, essere educati non vuol dire essere per forza formali.
Facciamo qualche esempio, che così ne prendiamo spunto. Io credo
molto
che sia
volentieri.
Anche un gesto di attenzione.
È importantissimo, perché il tema dell'accoglienza e del rispetto, che appunto è tutt'altro che un tema rigido, ma è un tema di comunicare in una maniera più efficace, quindi tenendo i toni molto più bassi, come tensione, come emozioni negative, è a tutti gli effetti una terapia a tavola. Quindi curioso di sentire i consigli.
Noi siamo tutte orecchie.
Allora, volevo fare un esempio proprio dalla mia vita quotidiana, insomma, perché poi magari io faccio questo lavoro appunto anche nelle aziende, eccetera, dico vi insegno etichette, mi occupo di galateo, e la gente pensa, oddio, vivrai nel mondo della principessa Fissi, e si immaginano che io ceni tutte le sere con i candelabri d'argento e i calici di baccarà. Non è così, io sono una donna che lavora, sono una mamma, quindi tante volte la sera mangiamo in modo molto veloce, anche solo un piatto di pasta, e a me piace molto coinvolgere i bambini proprio per recuperare anche quella dimensione di così familiare, di collaborazione, coinvolgerli. Ovviamente sono piccoli, hanno 7-10 anni, quindi in base alle loro capacità. E un compito che gli affido molto volentieri, mentre io appunto metto sulla pasta, è quello di apparecchiare la tavola. Ovviamente se mangiamo un piatto di pasta non è che apparecchio con 8 posate, 12 bicchieri, è un'apparecchiatura super semplice, perché c'è un piatto, c'è una forchetta che in questo caso mettiamo a destra proprio perché è l'unica posata che metteremo in tavola, e c'è un tovagliolo, un bicchiere, fine. Però sono molto rompiscatole, direbbero i miei figli, sul fatto che anche nella sua semplicità la tavola vada apparecchiata con cura, quindi i piatti abbiano tutto il decoro messo dritto, le posate siano dritte. Per me diventa una specie di mindfulness in qualche modo, il mettere cura nelle piccole azioni che facciamo, che è un modo anche per appunto i bambini di dimostrarmi che loro ci hanno messo attenzione e cura nel seguire le mie indicazioni, diciamo. Quindi è un momento per me molto bello, per i miei figli spero anche, magari non subito, forse se ne ricorderanno più da grandi.
Comunque gli servirà. E noi ci sediamo a tavola con lei, perché anche il galateo suggerisce delle regole, ma la convivialità, la commensalità è fatta di gesti. Di gesti che raccontano quello che è davvero, no? Così, l'obiettivo del galateo, che è quella di rendere il momento del pasto più conviviale possibile, più piacevole in modo da nutrire anche le relazioni.
Sì, e infatti ecco, rispetto alle relazioni c'è proprio questa dimensione che oggi tendiamo abbastanza a ignorare, proprio della dimensione conviviale e collettiva del momento della condivisione del pasto, cioè le buone maniere è proprio lì che nascono, quando i nostri antenati hanno avuto la necessità di condividere una preda, la tavola ancora non c'era, ma insomma il principio è quello. E quando parlo di educazione a tavola ci si aspetta sempre che io insegni dove va la forchettina per ostriche o come si arrotolano gli spaghetti in maniera professionale, che per carità certo sono dei tecnicismi che vengono utili, ma secondo me l'educazione a tavola, cioè io personalmente quando esco a pranzo, a cena con qualcuno, non mi importa se non sa usare, magari se non sa rompere la tela del granchio con l'apposito strumento, ma io noto molto per esempio i gesti di cortesia, cioè io non mi verso mai da bere, io verso sempre da bere a chi sta alla mia sinistra, e poi a me stessa.
Così come il pane
quindi
si offre.
Attenzione, esatto, cioè io prendo il cestino del pane, me lo avvicino perché voglio prendere un pezzo di pane, ma non mi prenderò mai io un pezzo di pane prima di aver offerto a chi sta alla mia sinistra il pezzo di pane. Secondo me sono proprio questi gesti che svelano l'educazione a tavola, non i tecnicismi acrobatici appunto, ma proprio la comprensione di una dimensione collettiva che dichiara un'attenzione, una cura dell'altro e una volontà di entrare in relazione. Non io sono a tavola per riempirmi la pancia, ma sono a tavola certo per nutrirmi, ma anche per nutrire le dinamiche relazionali del gruppo.
Dottore Zegovesi, torno da lei perché anche per lei come specialista al momento della tavola è importante, anche fa parte della terapia, di un investimento in questa relazione. Pensiamo alle persone che sono sole. Ecco, quanto sia importante mantenere una buona abitudine, che è quella di sedersi a tavola, apparecchiare per bene la tavola e dedicarsi, perché io me lo merito. Ecco, no, anche con una tovaglietta americana, ma con il piatto in modo semplice, come suggeriva Elisa Motterle. Dottore Zegovesi, a supporto di quanto ci diceva Elisa Motterle.
È fondamentale il senso del prendersi cura, che dicevamo ha proprio a che fare con questo meccanismo. Creare l'ambiente adatto, che può essere veramente una tovaglietta, un piatto e un bicchiere, creare un ambiente adatto, sentire quell'ambiente, perché poi alla fine il gesto fatto bene è qualcosa che poi ci restituisce molto in termini di consapevolezza e quindi in termini di buona regolazione delle emozioni. Sicuramente sarà, anche se siamo da soli, sarà un pasto in cui saremo più sazi e pasticceremo meno con il cibo.
E secondo me le nostre papillucce sono più contente, quindi noi ringraziamo Elisa Motterle per essere stata con noi, formatrice in ambito di Galateo, potete seguirla anche sui social con i suoi post.
Grazie.
Che sono molto apprezzati e da cui si può sempre imparare. Grazie, la ringrazio molto.
Grazie infinite, sono io che ringrazio voi per questa bella chiacchierata.
Grazie, grazie al nostro medicuoco quasi cuoco.
Grazie a voi. Allora buon pranzo a tutti.
E il cucchiaio di aceto bianco sul risotto, questo lo proviamo e poi se invece raffreddiamo la pasta i nostri amici fanno festa. Grazie a voi, a Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Torniamo domani alle 6:15, tempo della colazione, per iniziare una nuova settimana insieme.